Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast delle serie TV completamente dedicato ai teen drama. Come è nato questo episodio? Come mi è venuto in mente di parlare di nuovo di teen drama? Mi è venuto in mente perché in Italia ha debuttato Euphoria, la serie con Zendaya, e sta avendo anche successo e ne parlano in tanti sui social, sta scandalizzando parecchio le menti delle persone. E quindi ho detto, ok, parliamo di Euphoria, ma parliamo anche di come siamo arrivati ad Euphoria, nel senso che questo show di HBO è un teen drama, è vero, ma è un teen drama diverso da tutto ciò che abbiamo visto in precedenza. Certo, forse la cosa a cui assomiglia di più non è una serie americana, ma è Skins, la versione UK di Skins. Molti dicono che Euphoria sia il vero Skins USA. Allora, mentre condivido i vari link nei gruppi, nelle pagine e nel mondo dei social network, vi ricordo che potete scrivermi nella chat di Spreaker, io vi leggo assolutamente, potete intervenire. E vi ho fatto delle domande in questi giorni in previsione di questo episodio dedicato al genere teen drama. Vi ho chiesto qual è il vostro teen drama preferito e i risultati sono abbastanza sorprendenti, se devo essere sincero. E vi ho chiesto anche di esprimervi su una ship war che ha catturato le menti dei giovani dei inizi anni 2000. Parlo di Layton versus Brucas, parlo di One Tree Hill. Ci arriveremo, perché siete stati anche molto passionali in quel senso, siete stati molto attivi nel dire la vostra opinione, ma prima io direi di fare una piccola lezioncina di storia che riguarda il teen drama e poi di arrivare mano a mano a questi altri argomenti, e quindi a parlare di One Tree Hill, a parlare di Dawson Creek, a parlare di Riverdale, anche perché sì, Riverdale è un teen drama, a parlare di My So-Called Life, di Gossip Girl, dei vari generi. Allora, dovete sapere in realtà che fino al 1990 non c'era mai stata una serie americana interamente dedicata agli adolescenti, che poi insomma sono diventati veramente un target importante per il mondo della televisione. Se pensiamo a tutte le serie di CW o alle serie Netflix che hanno successo, quindi 13 Reasons Why, Insatiable, che adesso debutterà con la seconda stagione di su Netflix. Anzi, a proposito di Insatiable, che forse sono uno dei pochi qui che lo vede, fatemi sapere se vi piace, se vi appassiona. E come vi dicevo, tornando alla storia del teen drama, in realtà sono stati i canadesi che hanno anticipato gli Stati Uniti. Vogliamo sempre bene al Canada, non solo per gli spoiler sul bacio 3x19 del Delena, ma anche perché hanno, tra virgolette, inventato il teen drama con Degrassi Haig, Degrassi Junior Haig, che è una serie che è andata avanti per anni. Hanno fatto anche una versione su Netflix ed è stata una delle serie più popolari in Canada. Ci sono passati veramente tutti, c'è stato Drake, il cantante, c'era Nina Dobrev, Shanae Grimes di 90210, quindi Degrassi Haig è stato uno dei primi teen drama, una delle prime serie teen, una delle prime serie dedicate agli adolescenti. Ovviamente non somigliava a niente di ciò che vediamo oggi per quanto riguarda le serie TV teen, perché Riverdale non è assolutamente uguale a Degrassi, non è uguale a Beverly Hills 90210. Insomma, i teen drama si sono sicuramente trasformati parecchio dai tempi di Degrassi Haig. se ci penso, mi viene anche un po' da sorridere perché, ad esempio, Riverdale è un po' assurdo, no? Se guardiamo gli episodi della terza stagione o della quarta stagione, che ancora deve debuttare, ma che già immaginiamo dove andrà a parare, pensiamo, ma questo è assurdo, non sarebbe mai successo in un teen drama degli anni 90. E ho voluto fare questo episodio anche per, insomma, per prendere un po' questo discorso, per affrontare questo discorso, nel senso, i teen drama di una volta erano migliori, erano più belli? Sicuramente avevano più cuore, questo è poco ma sicuro. Insomma, oggi non c'è un Pesi che regala un muro a Joy, oggi vediamo Archie che si toglie la maglietta in Riverdale, stop. Ma ci sono anche dei lati positivi nel cambiamento, perché ad esempio Euphoria, poi ne parleremo verso la fine, è veramente un bel esperimento per quanto riguarda il reparto teen drama. Dicevamo, dopo The Classy Junior High, che è stato il primo vero teen drama americano e canadese in realtà, quindi non degli Stati Uniti, sono arrivati i teen di Beverly Hills 90210. Ultimamente ho anche visto un film sulla vera storia di Beverly Hills 90210, una cosa del genere, in cui, insomma, c'erano degli attori poveracci che interpretavano Shannen Doherty, Jenny Garth, Jason Priestley, Tori Spelling, tutti i protagonisti di Beverly Hills, e veniva proprio spiegata la storia di come è nato Beverly Hills 90210, ed è nato per mano di Aaron Spelling, che era uno dei produttori più prolifici del tempo, di fine anni 80, di inizio anni 90, e si era stufato di fare le stesse cose, anche il pubblico si era stufato perché i ratings comunque erano sempre più bassi, la gente non voleva più vedere serie solo per adulti, e quindi a quanto pare è stata Tori Spelling, la figlia, a proporre al padre: facciamo una serie sugli adolescenti. Ed è un'idea che ha funzionato, e io ho rivalutato tanto Tori Spelling in questa cosa, e ho rivalutato anche Tori Spelling in BH 90210. Secondo me ha una mente abbastanza geniale. Insomma, Beverly Hills nasce, la prima stagione non ha molto successo, ma a partire dalla seconda stagione fu un vero e proprio trampolino di lancio per Fox negli USA, perché la prima parte della seconda annata fu mandata come una speciale summer season, una stagione estiva, mentre tutte le altre serie TV erano in hiatus, mentre tutte le altre serie TV erano in pausa, Beverly Hills 90210, la seconda stagione, debuttò in anteprima, prima di tutti gli altri, quindi non c'era concorrenza, le persone non avevano niente di nuovo da vedere, e quindi Beverly Hills 90210 divenne un grande successo. E anche grazie alla guerra del Golfo, perché è brutto dire grazie alla guerra del Golfo, ma è proprio così, perché nell'estate del 1991 in America non si parlava di altro, quindi c'era questi TG pieni di brutte notizie, e Beverly Hills 90210 era un attimo un momento per scappare da questa cruda realtà. E poi questo meccanismo della summer season, cioè nel senso di una seconda stagione che parte in estate e non in autunno, Fox l'ha anche replicato con The O.C., perché The O.C., la prima stagione di The O.C., che doveva essere l'erede al trono di Beverly Hills 90210, ha debuttato proprio in estate, il 5 agosto negli Stati Uniti, quando non c'era assolutamente nient'altro in onda, e questa è una tattica vincente, ormai poche serie TV debuttano d'estate. E vi dicevo, la serie narra delle vicende della famiglia Walsh, che si trasferisce a Beverly Hills e viene catapultata in una realtà del tutto nuova. E inizialmente lo show era orientato verso alcune tematiche. In ogni episodio veniva affrontata una questione importante per i giovani, quindi il fumo, il suicidio, l'AIDS, la scuola. Insomma, nonostante avesse una trama, da prime time soap, la serie era molto procedurale inizialmente, procedurale nel senso che ogni episodio, trattava di una tematica importante. Per i giovani, di una tematica abbastanza difficile da affrontare, che nessuno affrontava in TV prima di Beverly Hills 90210, perché prima di Beverly Hills 90210 gli adolescenti erano solo di contorno in televisione. Quindi Beverly Hills è la prima serie che mette al centro gli adolescenti, è la prima serie che mette al centro i problemi degli adolescenti, ed è la prima serie che parla di cose forti come la gravidanza in adolescenza, come il problema delle malattie sessuali, il primo bacio, la prima volta, ed erano argomenti veramente scandalosi all'epoca, d'inizio anni 90, e non c'erano i social, non c'era questa foga di parlare dell'ultimo colpo di scena. Insomma, sì, si faceva, ma magari si faceva a scuola o si faceva dal vivo. Adesso commentiamo le serie TV sui social e oggi non ci scandalizziamo di certo per tematiche del genere. Dunque, Beverly Hills 90210 è stato un vero precursore dei suoi tempi. È stata una serie che per il genere teen drama ha veramente cambiato le carte in tavola. Arriva un'altra svolta nel 1994 con My So-Called Life, che io adoro, probabilmente sono uno dei pochi che l'ha visto in Italia, e non credo sia neanche mai arrivato in Italia, no, non è mai arrivato, non è stato mai doppiato, e nel cast ci sono dei giovanissimi Claire Danes e Jared Leto, ed è il primo vero esempio di teen drama più realistico, perché mentre Beverly Hills 90210 era molto glamour, sì, trattava di tematiche, ma comunque i ragazzi erano straricchi, vivevano delle vite incredibili, My So-Called Life era più con i piedi per terra, nel senso era un teen drama più concreto, era una serie in cui i giovani americani potevano identificarsi. Insomma, aveva una sceneggiatura originale che affrontava questioni e tematiche molto più pratiche e concrete. Era amato dalla critica e purtroppo è durato solo una stagione, un po' per gli ascolti bassi, un po' perché Claire Danes, la protagonista di Homeland, ha deciso di diventare una stella del cinema e di non dedicarsi più alla serie. Un vero peccato perché My So-Called Life era veramente una perla per le serie TV, e ha ispirato anche Joss Whedon nel creare un po' la caratterizzazione di Buffy e la vita di Buffy al liceo. E ha ispirato anche Dawson Creek, che è durato molto di più. E a proposito di Dawson Creek, un'altra importante svolta nel mondo dei teen drama c'è cioè nel 1998, quando parte questa serie con protagonista Dawson Leary, ideata da Kevin Williamson, che ai tempi era uno sceneggiatore molto apprezzato perché Scream, il film slasher horror, era stato un mega successo al box office e dalla critica veniva considerato uno dei migliori horror degli ultimi tempi, uno dei migliori film sul liceo, uno dei migliori film cult degli anni 90. Quindi Kevin Williamson era veramente ben voluto ai tempi. E quindi WB, che oggi è CW, gli affidò questo prodotto, gli affidò il compito di creare un teen drama, e lui creò Dawson Creek, che è un po' basato sulla sua vita. Vi do questo trivia. E Dawson Creek aveva uno script decisamente diverso dalle altre serie adolescenziali che avevano invaso il panorama televisivo fino a quel momento, quindi i dialoghi erano troppo studiati per essere realistici. La stessa Michelle Williams, ora che ricordo, ha ammesso più volte che le serviva un dizionario per leggere i copioni. Ma comunque era una serie che appassionò tantissimo gli adolescenti americani, ed era una serie che ricreò un iconico triangolo. Il primo, quello più forte ai tempi, era stato Brenda Dylan Kelly. Il secondo triangolo della seconda metà degli anni 90, il più popolare, è stato Dawson, Joey e Pacey. Che poi vi do questo piccolo trivia: in realtà Joey e Pacey non dovevano neanche esistere, nel senso che nessuno li voleva inizialmente. Lo stesso Kevin Williamson, nel DNA di Dawson Creek c'era scritto che Dawson apparteneva a Joey e che Joey apparteneva a Dawson. Poi, verso la fine della seconda stagione, gli autori si sono resi conto che Dawson e Joey insieme per troppo tempo non funzionavano. E quindi a qualcuno venne in mente questa cosa, Pacey che bacia Joey. Ci sono arrivati lentamente, ci sono arrivati con 18 episodi di costruzione nella terza stagione. Joey e Pacey infatti si avvicinano solo all'inizio della terza stagione, ma ci sono arrivati ed è stato qualcosa di guadagnato, è stato un qualcosa di bello perché è stato un percorso lento. Già nella prima stagione, infatti, se ci facciamo caso, c'erano dei potenziali indizi su un possibile rapporto tra Joey e Pacey. Quindi, diciamo che Dawson Creek in quel settore ha svoltato. Esiste anche un libro che si chiama Il bacio che salvò Dawson Creek, ed è scritto da uno degli autori di Dawson Creek. E narra proprio la vicenda che vi sto raccontando, di come quel bacio tra Pacey e Joey nell'episodio 18 e 17, ora non ricordo di preciso, della terza stagione, salvò la serie che era un po' in declino e che con questa svolta del true love, questa svolta di Pacey e Joey, del muro, si risollevò da una sorte alquanto infausta. E diciamo che i teen drama si fanno più coraggiosi, non si limitano più a mostrare i mondi patinati, ma una realtà più concreta, con tematiche non sempre adattissime ad un pubblico giovane, ma molto realistiche. Un altro teen drama che a me è piaciuto tantissimo e che ovviamente non è arrivato qui in Italia è Freaks and Geeks del 1999 con un giovane James Franco ed è un po' il precursore di Glee. Fu il primo teen drama a concentrarsi completamente sull'altra parte del liceo, sulla parte del liceo che non era stata mai descritta, quindi dalla parte degli sfigati, dei loser. Ironicamente, poi, se ci pensiamo, Freaks and Geeks ha anche lo stesso nome della scuola di Glee, il McKinley. E comunque, Freaks and Geeks ha per protagonisti dei personaggi che fino a quel momento non avevano appunto mai ricevuto un ruolo centrale nei teen drama. Prima volta dunque che una serie si concentra spassionatamente sui loser e non sui ragazzi più popolari della scuola. Allora, vi ho chiesto proprio ieri, adesso arriveremo a parlare anche degli altri teen drama, in particolare di One Tree Hill, perché non ne abbiamo mai parlato in una diretta, non abbiamo mai parlato in radio, non ne abbiamo mai parlato in podcast, se non brevemente, quindi mi voglio veramente concentrare un po' su One Tree Hill. Vi ho chiesto qual è il vostro teen drama preferito di sempre e perché. Miriana mi ha risposto: è come chiedere se vuoi più bene a mamma o a papà, visto che li ho visti tutti e mi mancano pure. Ti dico brevemente che è difficile scegliere, ma nel mio cuore dirò sempre The O.C. per quel che mi ha lasciato. È per me quello che TVD è stato per te, ma per me TVD sì, è stata una serie importante, però non la considero la serie più bella di sempre, insomma. Però credo di aver capito cosa vuoi dire. Continua, per me è stata dunque la conoscenza dell'esistenza di un mondo, di persone, si faceva persino il GDR DSI in alcuni forum, e quindi dal posto sì che ho iniziato a vedere serie TV con consapevolezza che erano serie TV, anche perché pre sì registravi con le VHS, posto sì usavi i megavideo, i famosi 72 minuti di megavideo, sì, sino all'avvento ai giorni nostri dello streaming video. E se mi viene chiesto, ma One Tree Hill pure più o meno nello stesso periodo di sì, rispondo che secondo me One Tree Hill ha avuto meno forza e impatto sui teen. Sì, c'è anche da dire che One Tree Hill, vabbè, è durato di più, ma andava in onda su un network minore, andava in onda su The WB, mentre OC andava in onda su Fox, che sicuramente era un network più grande di The WB. E fu quello show per cui dovevi chiedere a tua mamma il permesso di stare sveglia sino alle 23:40 perché dovevi sapere il continuo e non potevi andare a scuola il giorno dopo senza averla vista. Altrimenti con chi ne discutevi poi? Beh, sì, The OC è stato un cult, è piaciuto tantissimo anche a me. Mi è piaciuta tanto la prima stagione, mi sono piaciute un po' meno le restanti, però secondo me la prima stagione di OC, a livello di teen drama, è un vero e proprio gioiellino. Secondo me il problema di OC, il problema principale di OC, e l'ho sempre detto, è un po' che si sono giocati tutte le carte subito. Nel senso, la prima stagione ha avuto 27 episodi, sono tantissimi, sono troppi. Cioè, anche Beverly Hills aveva tutti quegli episodi, ma Beverly Hills affrontava anche un diverso tipo di storyline, nel senso che comunque Beverly Hills alternava episodi in cui la trama proseguiva, episodi in cui c'era il triangolo Brenda, Kelly, Dylan, ad episodi che comunque erano più focalizzati su delle tematiche tipo il fumo, tipo l'AIDS, tipo la droga. Quindi c'era modo di alternare un po'. Invece The OC è veramente stata una corsa la prima stagione, cioè Ryan e Marissa si sono messi insieme nel giro di pochi episodi, già nel decimo episodio limonavano, e quindi diciamo che si è bruciato. Secondo me è stato questo il problema principale di The OC: si è bruciato subito le carte. Julie che si mette con Luke, poi si mette con Caleb. Marissa che affronta tutto quello che ha affrontato nel giro di una stagione, è quasi morta, poi si è messa con Ryan, poi c'è stato Oliver, e a proposito di Oliver, quella è una storyline che tutti odiano, ma a me piace un sacco perché secondo me è stato il momento più alto di OC, infatti gli ascolti di OC erano altissimi a quei tempi, però secondo me The OC ha corso troppo, nel senso la prima stagione di OC ha veramente troppe storyline. È bellissima, secondo me. La prima stagione resta una delle più belle nella storia dei teen drama, lo dico in tutta onestà. Più bella anche della prima stagione di Dawson Creek. Josh Schwartz, che aveva 26 anni quando scrisse la prima stagione di OC, quando divenne lo showrunner più giovane della sua generazione, e capiva secondo me gli adolescenti, era Seth Cohen, lui era Seth Cohen, quindi li capiva, quindi li scriveva veramente bene. Poi, infatti, questa cosa che nella prima stagione è successo troppo si ripercuote inevitabilmente sulla seconda stagione e sulla terza stagione. Miriana mi scrive: è vero, la prima stagione oggi ne sarebbero quasi tre, esatto. Poi, insomma, non le fanno più stagioni così lunghe, non si sente più di stagioni di 27 episodi. Secondo me è successo perché The OC debuttò in estate, quindi ci fu quella mini summer season di 8 episodi, e poi andò inevitabilmente avanti a oltranza per tutto l'inverno e la prima parte di primavera, e quindi sono diventati 27 episodi. Ma anche la seconda ha avuto 24 episodi, la terza 25, e la quarta 16. Proprio oggi leggevo di sì perché stavo scrivendo un pezzo sulle curiosità della serie che dopo vi farò leggere se andate sul mio profilo. E devo dire che secondo me, ad esempio, Marissa alla fine è giusto che se ne sia andata. Mi spiego meglio, nel senso, aveva fatto veramente di tutto. Le era successo letteralmente di tutto. Forse non l'avrei fatta morire perché comunque è stata una delle parti più tragiche della mia adolescenza. Però aveva fatto veramente tutto, Marissa aveva fatto di tutto e non so cosa le sarebbe successo se fosse rimasta ad Orange County, se fosse rimasta nella quarta stagione. E comunque D.O.C. ci ha regalato una delle villain da soap, da primetime soap più iconiche di sempre, ovvero Julie Cooper, Nicole Atwood, Roberts. Continuiamo con i cognomi. Serena mi ha risposto: Dawson Creek e Beverly Hills 90210. Ci sono cresciuta. Ho amato Paisy e Dylan, RIP Luke Perry. Oltre ogni cosa, e devo dire che ognuno mi ha dato qualcosa. Forse mi ha dato il vizio di sottovalutare un uomo perché non alla loro altezza, pur sapendo che sono fittizi. Sì, diciamo che le serie TV hanno sempre una grande colpa in questo senso, hanno sempre la colpa di creare alte aspettative sulle persone, di creare alte aspettative. Su chi incontri, su con chi vuoi stare, e alla fine, e alla fine ci rimani male. Comunque, passando ad argomenti più seri, ieri vi avevo anticipato che avremmo parlato di One Tree Hill. Io ho un rapporto particolare con One Tree Hill perché l'ho scoperto dopo Ossì. Ossia aveva debuttato da poco in Italia e i miei cugini, di solito ero io che consigliavo le serie TV ai miei cugini, e invece con One Tree Hill sono stati loro. Mi dissero: guarda, c'è questa serie carina, assomiglia un po' a Ossì, ci sono triangoli, ci sono due fratelli, due fratellastri, c'è tanto drama. Diciamo che non parlavamo così ai tempi, onestamente, perché non eravamo gli adolescenti di Dawson Creek, però, però avete capito il senso. E iniziai a guardarlo, iniziai, lo facevano su Rai 2, sì, lo facevano su Rai 2, arrivai in ritardo, erano già tipo al decimo, undicesimo episodio della prima stagione, ma poi recuperai gli altri e ne fui affascinato perché un po', era un po' un teen drama la Dawson Creek, nel senso che, a parte che è filmato, cioè veniva girato negli stessi luoghi di Dawson Creek, quindi c'è proprio quell'atmosfera da teen drama di provincia, quell'atmosfera che rende One Tree Hill e Dawson Creek diversi da Ossì, diversi da Gossip Girl. Comunque diversi da Beverly Hills e da quel genere di teen drama che magari hanno a che fare con realtà più grandi. E diciamo che è una mia preferenza anche la piccola cittadina, le piccole situazioni e il fatto che One Tree Hill fosse proprio ambientato in una piccola cittadina e che avesse una storia contenuta. Di One Tree Hill mi è piaciuta tantissimo la prima stagione, mi è piaciuta la seconda, mi era piaciuta la terza e la quarta. Poi ci fu quel salto temporale che fu interessante, poi dopo la sesta secondo me ha perso molto smalto, anche perché io ero, ve lo dico subito così evitiamo di discutere o comunque evitiamo di insultarci per le Ship War. Io ero Layton, nel senso che ero fan di Lucas e Peyton, e lo sono fin dal pilot, quindi lo sono stato subito, non ci ho neanche pensato 2 minuti a cambiare ship. ero un Layton, insomma, ma so che tantissime persone sono Brucas, che tantissime persone shippano Lucas e Brooke. E A me piaceva tantissimo Brook, nel senso che Brook Davis, secondo me, è il miglior personaggio di One Tree Hill, senza dubbio. Però, per quanto riguarda la questione Sheep, io ho sempre preferito Lucas e Peyton. Allora, mi avete scritto in tantissimi su questa cosa perché vi fa proprio. Mi fa proprio penare. Leggo alcuni di voi veramente incattiviti sul fatto che Brooke e Lucas non siano finiti insieme. E tra l'altro, da ciò che so io, Sophia Bush odia Chad Michael Murray, nel senso che questo è un altro pezzo che dovrò pubblicarvi sulle curiosità di One Thrill, perché questa è la settimana del teen drama in generale e ve li pubblico stasera questi pezzi, quindi restate tornati sul profilo. Però vi dicevo che Sophia Bush, secondo me, odia a morte Chad Michael Murray. O l'ha tradita, sapevo che l'aveva tradita, una cosa del genere. E si sono sposati giovani. Lei ha detto che è stata, tra virgolette, si è sentita quasi costretta a sposarlo e a restare con lui perché lui era un po' un combinaguai, o comunque non era. Colei che lo metteva in riga, lo faceva arrivare in orario al lavoro, insomma, si era sentita in dovere di restare con lui, perché da Chad Michael Murray e comunque da One Tree Hill dipendevano più di 200 posti di lavoro, quindi almeno da ciò che dice lei le cose stanno così. Ricordo che Chad Michael Murray rispose anche a queste dichiarazioni dicendo che lui si è sempre sposato per amore e non per altro, quindi ha anche ammesso di aver amato Sophia Bush. Ora, dove sta la verità? Non lo sappiamo, però sappiamo che tra Sophia Bush e Chad Michael Murray è finita parecchio male. Così male che non si parlano più e così male che secondo me un revival o un reboot di One Tree Hill sarebbe particolarmente difficoltoso proprio per questo motivo, proprio perché insomma Sophia Bush e Chad Michael Murray non si parlano, e anche perché il creatore di One Tree Hill è stato accusato da tutte le attrici della serie, tutte le autrici della serie, di molestie, quindi non è stato sicuramente uno show che aveva un dietro le quinte, molto facile, ecco. Comunque mi avete scritto, Pamela Layton tutta la vita, Antonella Layton forever, andati via loro, ho smesso di seguirla. Sì, anch'io. Miriana Layton, Mariangela Brucas. Mary Brucas, Francesca ci ha pubblicato una GIF, non so mai come si dice, di Peyton, quindi immagino che sia Layton. Desiree ci ha pubblicato una GIF in risposta a Brucas. Leonardo Brucas, senza dubbio. Giulia, Brooke merita di meglio. Odiavo Lucas, nel dubbio Neily tutta la vita. Sì, se ci pensiamo, insomma, Lucas è stato veramente orribile sia con Brooke che con Peyton, secondo me. Quindi, però lo sapete che il cuore non si comanda, le ship non si comanda, e che non posso fare a meno di shippare Layton. Io li ho shippati tantissimo nell'episodio della terza stagione in cui c'è la sparatoria. Non so se, vabbè, sicuramente i fan di One Tree Hill conoscono bene quell'episodio. Un episodio in cui un ragazzo che poi c'era dalla prima stagione, insomma, decide di entrare a scuola con una pistola e di fare potenzialmente una strage. Colpisce Peyton anche ad una gamba. Lucas si rifugia con lei in biblioteca. I due parlano, hanno una conversazione molto intensa. È sicuramente l'episodio più intenso di One Tree Hill, l'episodio più difficile. Ricordo una tensione incredibile in quel momento. Però hai ragione, cara Giulia, concordo sul fatto che Neily, Nathan ed Ailey fossero la ship suprema di One Tree Hill. Anche se lei è stata cattiva a lasciarlo nella seconda stagione per andare a fare la cantante. Ricordo che ho sofferto parecchio per quella storyline, c'ero rimasto molto male per Nathan o Nathan, come dicono gli gli americani. Manuela Leighton per sempre, Vanessa Leighton e Brulian, quindi Brooke e Julian, Angela, Pia, Brucas, Giulia, Angelica, si taggano a vicenda per esprimere un parere, Stefania Leighton, Daniela Leighton, Anisa Brucas, Brenda Brucas, Angela Brucas inizialmente, poi Leighton. Diciamo che alla fine ho amato entrambe le coppie. Miriana Leighton, Cristina e Leighton sempre, Valentina mai sopportata Peyton, povera Peyton, Federica Leighton, Letizia Brucas, Silvia Leighton, Valentina Leighton tutta la vita, Brulian idem, Miriana Lucas più Peyton, Virginia, entrambi in tempi diversi. Mi piace questa risposta. Mi è capitato poche volte di shippare delle coppie in tempi diversi di una serie, nel senso che mi è capitato, mi sembra, con Buffy, che inizialmente shippavo Buffy ed Angel, e poi dopo sono passato a shippare Buffy e Spike. Quindi sì, è capitato, è stato raro, però è successo. È successo anche con D.O.C. in realtà, ho shippato anche Ryan e Taylor dopo la morte di Marissa. So che molti mi odieranno per questa cosa, però va detta. Maria Carmela, Leighton, ma solo perché Brooke non riesco a vederla con nessun altro che non sia Julian. Sara risponde, anche perché Brooke non se lo meritava, un pesantone come Lucas. E infatti ho trovato di meglio. Ma povero Lucas, sì, era un po' pesante effettivamente, nel senso che c'erano tutte ecco cosa mi era piaciuto tanto di One Tree Hill, adesso mi è venuto in mente, c'erano tutte queste citazioni bellissime un po' nel periodo pre-Grey's Anatomy, c'erano tutte queste bellissime citazioni in cui Lucas si buttava, si lanciava in frasi da status su Facebook, quando Facebook ancora non esisteva. E diciamo che erano anche belle frasi profonde che prendeva da romanzi o comunque erano frasi che comunque sono generalmente conosciute. Mi piaceva tantissimo quella dei 6 miliardi di persone, che adesso non si può più usare, purtroppo. Sono molto triste per questa cosa, perché mi piaceva un sacco quella frase. Adesso dobbiamo cambiarla a 7 miliardi. Però era proprio una delle cose di One Tree Hill che mi piaceva di più, questo fatto che fosse comunque molto profondo come teen drama. Sto condividendo la diretta per permettere agli shipper di assistere a questo scontro e di parlare di One Tree Hill. Mi è dispiaciuto non aver parlato spesso di One Tree Hill, se posso essere sincero. Quindi sono più che felice di approfondire l'argomento adesso. Allora, leggevo i commenti finali. Emanu: forse sarò l'unica persona al mondo che shippava segretamente Lucas e Daly. Ma secondo me Lucas e Daly funzionavano tanto come amici. Infatti già nell'episodio pilota si scherza su questa cosa, del tipo: non faremo una cosa alla Joy e Dawson. Tipo Joy ama Dawson. Fortunatamente secondo me non è mai successo. Una delle poche volte in cui in un teen drama non si provano tutte le accoppiate del mondo. Cioè, quasi tutti sono finiti insieme, tranne Lucas e Ailey, che secondo me, ripeto, erano fantastici come amici, dovevano restare amici, e io tifo per loro come amici. E poi vediamo qualche altro commentino. Laura: Brucas, anche se Lucas Brooke non se lo meritava. Tutti odiano Lucas, c'è una cosa che è comune ai fan di One Tree Hill, sto notando, che odiano Lucas. Giusi, io Peyton l'ho sempre voluta con Jake. Ah, lo ricordo Jake, lo ricordo con piacere. Jake era un bel personaggio, era un personaggio positivo. E purtroppo poi se n'è andato. E ha fatto October Road lui, che mi piaceva tantissimo. E, però sì, anch'io l'ho shippata con Jake per un periodo di tempo. Secondo me era una bella coppia. Lui aveva un'influenza molto positiva su di lei. E ricordo anche quando stava veramente passando un periodo nero nella seconda stagione. Vabbè, quando è che Peyton non ha passato un periodo nero? Però ricordo questo fatto, ricordo che Jake fu essenziale per lei e che Lucas è arrivato dopo. Tra l'altro, secondo me, se posso essere sincero, anche se sono Leighton alla follia, devo ammettere, bisogna ammettere per onestà intellettuale sicuramente Lucas e Brooke non sono durati anche per un fattore logistico, tra virgolette, nel senso che Chad Michael Murray e Sophia Bush si sono lasciati, si erano lasciati, e quindi secondo me gli autori avevano captato che non era il caso di continuare con la relazione Brooke e Lucas. Infatti se vedete dopo la quarta stagione o dopo la fine della terza in particolare, Brooke e Lucas hanno sempre meno scene insieme, quindi secondo me c'è stato proprio un problema di fondo o la richiesta da parte di degli stessi attori di non girare scene insieme, perché avviene spesso questa cosa, avviene molto più di quanto pensiate. Secondo me c'è stata una richiesta simile in Riverdale di non posizionare, di non far mettere insieme Archie e Betty, che secondo me è un peccato, proprio perché sono tutti ci sono un sacco di shipper Baghead, di Betty e Jughead. E so che mi udirete in questo momento, però secondo me è stata fatta una richiesta del genere anche in Riverdale, nel senso, per favore non darmi scene con KJ Apa perché io sto insieme a Cole Sprouse. Una cosa del genere potrebbe essere successa, insomma non mi sorprenderebbe più di tanto. Mi dispiace perché alla fine, secondo me, si va a rovinare anche un po' l'integrità della serie, però alla fine gli attori sono umani, alla fine interpretano dei personaggi, quindi va bene così, insomma. Allora, vi avevo fatto delle domande anche sul gruppo ufficiale di Serial Chiller, sempre in merito ai nostri adorati teen drama. Ricordo che mi avevate dato risposte assai interessanti. Dario, vi avevo chiesto quali sono i vostri teen drama preferiti. Dario, dura scelta, ma ho seguito il cuore, Ano One Away. Ano One Away Forever. Angela Pia, musica, sport, letteratura, One Thrill. Esatto, esatto. È una delle... secondo me è una delle qualità maggiori di One Thrill, che c'è tanta arte nella serie, c'è musica, c'è passione per la musica, c'è passione per l'arte con Peyton, c'è passione per lo sport con Lucas, con Nathan, c'è passione per la musica con Hayley e poi sempre con Peyton, quindi è un teen drama che comunque non si basava solo su triangoli amorosi, non si basava solo su questi twist, questi colpi di scena di gente che litigava o si prendeva per i capelli, ma era un attimino più profondo come teen drama, ecco perché mi piaceva parecchio One Tree Hill. E poi adoravo la sigla di One Tree Hill, mi piace un sacco, è una delle più belle sigle delle serie TV. Peccato che in generale non le facciano più delle sigle del genere. Ma comunque, tutto questo discorso sui teen drama, siamo partiti da Beverly Hills 90-210 e siamo arrivati a One Tree Hill, ma poi nel mezzo ce ne sono stati altri. C'è stato Gossip Girl, che è stato un teen drama interessante, specialmente se pensiamo alla prima stagione. È stato un teen drama che sicuramente ha cambiato le carte in tavola, perché è arrivato nel periodo pre-social media, è arrivato nel periodo in cui c'erano i telefoni a scatto, nel periodo in cui si iniziavano a fare avanti i primi blog di gossip, e c'era Perez Hilton. Ed era un po' quel tipo di serie TV che ti teneva col fiato sospeso per quello. E poi raccontava anche una parte che esiste di New York, quindi la parte dell'Upper East Side, la parte dei rampolli, dei ricchi. Quindi io credo che Gossip Girl, specialmente verso la prima stagione, sia stato uno show che ha contribuito fortemente a far procedere, a far fare dei passi in avanti al genere teen drama. Poi che si sia rovinato con il tempo, che la rivelazione sia stata terribile, quello è tutto un altro discorso. Quindi Gossip Girl per me sì, la prima stagione, seconda stagione, dalla terza stagione in poi le cose si sfasciano un pochino. Però Gossip Girl ha avuto un'ottima prima stagione, ma come The O.C. ha avuto un'ottima prima stagione. Diciamo che questi ultimi teen drama fanno un po' fatica ad andare oltre la stagione 1, e sono tutti di Josh Schwartz, quindi forse c'è un collegamento speciale. Tra l'altro, Gossip Girl tornerà con una nuova serie, con un nuovo. Non è un revival, non è neanche un reboot, è una sorta di serie spin-off, sequel. Non si capisce veramente che cosa sia in realtà. Non ho capito. Cioè, abbiamo capito che ci sarà una nuova Gossip Girl, abbiamo capito che ci sarà un nuovo gruppo di ragazzi, ma non è reboot, non è revival. Secondo me ormai la gente si confonde in generale. E quindi c'è stato Gossip Girl, poi è arrivato 90-210, che era il sequel, tra virgolette, di Beverly Hills 90-210. E quello era carino perché era trash, nel senso 90-210 mi piaceva tanto perché era intrattenimento e sapeva di essere trash, quindi non faceva il teen drama impegnato come spesso ha fatto Gossip Girl magari. Era consapevole di essere una cafonata e ha abbracciato questo spirito e ci ha regalato delle scene memorabili. Io ricordo Annie che viene cacciata da Naomi, che sbatte la porta ed è arrabbiatissima e furiosa, le due si prendono a parole. Quel momento teen drama è stato bellissimo. Poi shippavo tantissimo Liam ed Annie, quindi ci ha regalato anche belle ship. È finito anche su una nota abbastanza positiva, anche se non ha chiuso tutte le storyline, ed è durato 5 stagioni, più di quanto pensassi. Quindi 90-210 gli diamo il nostro ok, non perché sia bello a livello di qualità, ma perché è stato trash e fiero di esserlo. Riverdale invece, ad esempio, è trash, ma vorrebbe essere impegnato. Io vedo, proprio ieri vedevo i titoli delle scorse stagioni: Firewalk with Me, Fuoco cammina con me, da Twin Peaks. Cioè, a livello di idea ci sta anche, nel senso che gli autori di Riverdale hanno avuto delle idee interessanti. Peccato poi l'esecuzione è diventato veramente assurdo. Dopo la prima stagione Riverdale ha sbaccato, tra virgolette, permettetemi questo termine, ed è diventato uno show, non so, irriconoscibile, e sicuramente niente. Non ha più niente a che vedere con quella che era la prima stagione. Adesso sembra veramente qualcos'altro. Sembra non so, sembra una storia che non ha nessun senso. Sembra che gli autori lancino una monetina prima di scrivere gli episodi. Ma ne abbiamo fatto tutto questo bellissimo discorso sui teen drama. Però proprio per arrivare ad Euphoria, che è arrivata su Sky Atlantic e finalmente il pubblico italiano la sta conoscendo, anche se la fanno un po' tardino su Sky Atlantic. Sono 10 episodi, quindi veramente una stagione breve. È basata su una serie israeliana, ne avevamo già parlato. HBO ha voluto fortemente questa versione americana di Euphoria e ha fatto bene a volerla perché è una serie che rompe gli stereotipi. È un teen drama che non è per gli adolescenti, nel senso che è una serie molto forte, è una serie che parla di cose forti, ed è una serie che descrive comunque l'adolescenza come un periodo in cui si è continuamente sotto un trip con i funghi allucinogeni, non solo per quello che fa il personaggio interpretato da Zendaya, ma in generale perché sembra una serie continuamente sospesa tra la realtà e il surrealismo. È diverso, cioè Euphoria è lontano anni luce da Dawson Creek, è lontano anni luce da One Tree Hill, è lontano anni luce da tutto ciò che avete visto prima. E infatti dico sempre, ogni volta che parlo con qualcuno di Euphoria, dico è molto più Skins la versione UK, perché hanno fatto anche una versione bruttissima americana, è molto più Skins che qualsiasi teen drama americano, non sembra neanche ambientato negli USA, quindi non so, è un po' diverso da tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento, e proprio per questo vale la pena vederlo. Di che cosa parla Euphoria? Parla di tutto come di niente, nel senso che ci sono delle storyline forti, cioè, ma c'è anche la realtà adolescenziale, anche se ho letto spesso nei commenti dei siti americani o ho visto con i miei occhi, essendo stato negli Stati Uniti, che comunque le cose non stanno proprio così, nel senso Euphoria non rappresenta l'adolescenza, Euphoria rappresenta una parte dell'adolescenza. Insomma, è una serie un po' fuori dalle corde dei teens, è una serie più per adulti. Secondo me è una serie per far capire agli adulti il mondo degli adolescenti, che poi, fortunatamente, tra virgolette, non tutti gli adolescenti fanno le cose che vedete in Euphoria, ma è una serie cruda, è una serie dura che non consiglierei a un 14enne o a un 15enne, ma che consiglierei sicuramente ad un pubblico molto adulto. Poi a livello di prodotto qualitativo, a livello di production value, è sicuramente superiore a tutti i teen drama che abbiamo visto fino a questo momento, perché HBO, perché c'è uno studio dietro importante, perché ha una fotografia veramente bella, una regia. Se pensiamo solo, ora non voglio spoilerare all'ultimo episodio della prima stagione, è veramente, sembra un video musicale, sembra qualcosa di studiato veramente per tanto tempo, e c'è una costruzione dietro veramente importante. Quindi Euphoria è il giusto teen drama del 2019, in cui si rompono gli stereotipi della serialità, in cui viviamo nella golden age delle serie TV, in cui rivedere sempre le stesse dinamiche, rivedere sempre le stesse tematiche è un po' stancante. Quindi poi Zendaya è meravigliosa, secondo me si becca la candidatura agli Emmy, non voglio esagerare, però potrebbe succedere ai prossimi Emmy Awards. Chi lo sa, prima o poi forse si beccherà la nomination. E anche Jacob Elordi, che avevamo visto in The Kissing Booth, mi è piaciuto parecchio nella serie. E generalmente il cast giovane è veramente forte, quindi è un teen drama che sicuramente cambierà le carte in tavola. Non abbiamo parlato di quello che secondo me è il teen drama più ben fatto della storia, ovvero Friday Night Lights, e lo vedono in pochi, qui in Italia l'hanno visto in pochi, ma secondo me io lo chiamo il teen drama di qualità, perché ha una scrittura meravigliosa, ha un cast meraviglioso e sono state 5 stagioni splendide. Detto questo, visto che abbiamo concluso con Euphoria, devo anche dire una cosa importante, che secondo me si sente la mancanza di un teen drama alla vecchia maniera, si sente la mancanza di un Dawson Creek, si sente la mancanza di One Tree Hill, o almeno io la sento fortemente, e sento anche la mancanza di uno show che abbia cuore, che abbia il cuore di Dawson Creek, che abbia il cuore di One Tree Hill e che abbia quelle dinamiche a noi tanto care. Ok, noi concludiamo qui il nostro percorso all'interno del fantastico genere che è il teen drama. Ma prima di lasciarci, voglio parlarvi di una cosa importante, di Verde Paura, che è un nuovo podcast che vi consiglio assolutamente. E non so se avete visto oggi, la mia foto profilo è cambiata su Facebook solo per oggi, proprio in occasione dell'uscita del primo episodio di Verde Paura, che è un podcast, una serie di brevi storie di paura pensate per i più piccoli e raccontate dalle voci degli stessi protagonisti. E sono storie della cattiva notte, quindi ideali per addormentarsi tra sogni d'oro e incubi d'argento, ed è prodotto dalla Braddock Productions, l'agenzia per la quale lavoro, ed è veramente un esperimento interessante, un qualcosa di diverso rispetto a ciò che c'è stato proposto fino adesso nell'ambito delle storie via podcast. Gli iscritti sono da Fiore Manni e Michele Monteleone, e sono stati poi raccontati da un gruppo di attori e doppiatori. E trovate Verde Paura su Spotify e in generale su tutte le piattaforme audio, su Spreaker, su iTunes. Dopo vi linko tutto. Veramente dategli una possibilità perché secondo me è veramente un progetto molto originale. Noi ci becchiamo il prossimo giovedì, sempre alle 18. È stato un piacere stare con voi qui e parlare di serie TV. Come sempre, buona serata, guardate tante serie TV, alla prossima!